Signore e signori, buonasera. A nome del Circolo dei Lettori di Andria, ringraziamo Barbati e Fondazione Porta Sant'Andrea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. Salutiamo e diamo il benvenuto a Ermanno Cavazzoni. Questo e gli altri eventi del Festival saranno disponibili nell'archivio del Festival della Disperazione, che sarà fruibile a partire da gennaio 2019. Siete pregati di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che l'uscita di sicurezza è collocata alla porta d'ingresso. Grazie.
Buongiorno, cioè buonasera. Allora, avevo promesso che facevo una piccola storia, piccolissima storia della disperazione. La disperazione è un tema che nell'antichità è importantissimo. L'ho trovato anche negli scritti che vengono dall'Egitto antico. C'è un breve scritto di 4.000 anni fa, storia di un'anima, che potremmo tradurre storia di un'anima in depressione, ed è uno che si lamenta che il mondo non è più lo stesso, che le stagioni non ci sono più, che tutto è cambiato, che non riconosce più niente, e se potesse dire che c'è il buco nell'ozono, forse l'avrebbe già detto. Questo tema della disperazione continua. Se pensate all'Iliade, l'Iliade, se ve la ricordate da scuola, in larga parte, la prima metà, è una specie di depressione di Achille, a cui viene tolta la schiava Criseide, che va in, non proprio disperazione, ma ci va vicino e si ritira dalla guerra, ed è centrale questa cosa. Poi tra gli eroi antichi, se vi ricordate sempre Aiace Telamonio, quando muore Achille, voleva le armi di Achille, vengono date ad Ulisse, lui cade proprio in una vera e propria disperazione che degenera in una follia, crede di vedere i suoi avversari in un gregge di pecore, fa strage del gregge di pecore, poi rinsavisce, e la brutta figura, essersela presa con delle povere pecore, lo fa talmente pentire che si uccide con la spada. Poi nell'Odissea Ulisse scenderà agli inferi, incontrerà Aiace. L'aldilà dell'antichità era molto diverso, era una zona un po' sotterranea, grigiastra, dove non si stava bene, ci si annoiava molto, e lì trova Aiace che volta la schiena, non gli vuol neppure parlare perché la depressione probabilmente gli continua anche nell'aldilà. Ecco, queste sono l'antichità. Il tema comunque della disperazione c'è per esempio in Ovidio, libri che non si leggono più, nelle Eroides, sono lettere di donne abbandonate, un libro molto interessante, in genere tradotto molto scolasticamente, quindi si fa fatica a leggerlo, ma le classiche donne che hanno il marito lontano, l'amante lontano, e si disperano per lettera, scrivendo delle lettere di lamentele. Penelope, ad esempio, che non vede tornare Ulisse dalla guerra di Troia, e quindi si lamenta per lettera, come se dovesse spedirgliela ad Ulisse, dicendo: sono stanca di far la tela di giorno e di sfarla di notte e andare avanti con i proci, ricordate, che mi tampinano per sposarmi, eccetera. Poi sempre in queste, nelle Eroides di Ovidio, ci sono proprio tutte queste figure di donne abbandonate in un'isola, cosa tipica. Arianna, ad esempio, il tema che viene ripreso da tutta l'antichità e che resta un po' il modello. Arianna era quella che aveva dato il filo d'Arianna a Teseo, che doveva uccidere il Minotauro dentro il labirinto, siamo a Creta. Arianna gli dà il filo perché si innamora di Teseo, Teseo la imbarca, poi dopo averla usata un po' la scarica su un'isola deserta e lì lei si sveglia, è un luogo che ritorna in tanti altri poeti, è un modello questo, si sveglia nell'isola dove avevano dormito sotto una tenda, tasta, non si sente che Teseo non c'è più, si alza, Teseo è partito, l'ha lasciata lì e lì c'è tutta la sua disperazione estrema, sono diventata come una pietra, va a guardare il mare se la vede. E così ci sono tante donne. Ovidio stesso, che appunto scrive le Eroides, le donne abbandonate, lui stesso scrive delle lettere dall'esilio. Ovidio vive poco prima, le sue opere sono circa del 10 avanti Cristo, nell'8 dopo Cristo viene mandato in esilio dall'imperatore perché probabilmente non si sa bene cosa è successo, non ci sono tracce, ma si suppone che abbia visto qualcosa alla corte imperiale di Roma che non doveva vedere, probabilmente la figlia di Augusto che aveva qualche rapporto sessuale illecito e questo non doveva vederlo e viene mandato nel Ponto, il ponte all'attuale Mar Nero, a nord, a Tomi, sono zone che adesso sono di spiagge affollatissime, allora erano molto barbare, c'era questo avamposto romano e lì Ovidio scrive lettere tutte disperate perché è in un luogo barbaro dove bisogna girare in questa piccola città murata con l'elmo in testa perché i barbari gettano sassi o frecce dentro la città e quindi non si è sicuri neppure per le vie. E poi è un'epoca probabilmente in cui il clima era molto più basso, più freddo di adesso, tanto che il Danubio ghiaccia, lo descrive, il Mar Nero in parte dell'anno è ghiacciato e lui appunto è disperato perché non c'è il clima di Roma, non ci sono i divertimenti, la cultura romana, e dice che ormai disimpara il latino e mescola il suo latino, queste lingue barbare. E questo è un tema che continua, non voglio essere lungo, anzi sarò brevissimo, sarà la più breve storia della disperazione. Tanti poeti, Ariosto, ci sono donne disperate, Olimpia, qualcuno ha letto l'Orlando Furioso, Olimpia, una bellissima scena che ripete un po' quella di Arianna che vi ho detto, abbandonata su un'isola e anche lei lì disperata, fino ad arrivare al Faust di Goethe, Margherita, messa incinta da Faust, che aveva dato un sonnifero alla madre per potersi incontrare di notte con il Faust ringiovanito grazie alle arti di Mefistofele, aveva dato un sonnifero alla madre, ha esagerato nel sonnifero, la madre è morta, è rimasta incinta, ha gettato il bambino, l'ha annegato ed è la disperazione talmente tanta che diventa pazza. Se avete ascoltato in musica è bellissima l'opera di Boito, il Mefistofele, che riprende pari pari il testo di Goethe. E poi arriviamo, vedete sono velocissimo in questa rassegna, arriviamo a Foscolo, sempre cose scolastiche, le ultime lettere di Jacopo Ortis, che è tutta una disperazione. Jacopo Ortis è innamorato di Teresa, poi è desolato delle sorti dell'Italia ed è un romanzo fatto di lettere ed è talmente disperato, è tutta una disperazione, una lacrima quella di Foscolo e alla fine si uccide, è un po' improbabile come fa a uccidersi pugnalandosi al cuore, però sbaglia il cuore e quindi muore dissanguato perché possa fare in tempo a dire le ultime parole. E questo circa funziona così lo Jacopo Ortis. In realtà Foscolo anche nella vita era un seduttore che conquistava le donne con la minaccia della sua disperazione. Ci sono le raccolte di lettere di Foscolo che sono quasi comiche, perché era proprio una minaccia che faceva: io mi ucciderò, eccetera, eccetera. E questo si vede che faceva breccia sulle signorine, anzi sulle signore, visto che erano sempre signore che conquistava. Il rimedio alla disperazione dell'antichità è stato una filosofia importantissima e che oggi forse un po' troppo dimenticata, e sarebbe bello se ritornasse, è stato lo stoicismo. Lo stoicismo è stata una filosofia che era un rimedio alla disperazione. Il rimedio consisteva nel non sperare. Lo stoicismo divideva, se leggete il manuale di Epitteto, un brevissimo manuale che riassume le idee dello stoicismo, diceva: le cose si dividono in due. Ci sono le cose che dipendono da me e le cose che non dipendono da me. Se uno desidera le cose che non dipendono da me, se desidera la pioggia, se desidera il sole, se desidera che non ci sia un terremoto, spera in vano, cioè può essere fortunato e ottenerla e può essere sfortunato, e quindi si offre alla disperazione proprio perché spera in qualcosa che non dipende da me. E così gli altri, il comportamento degli altri non dipendono da me, quindi se io spero che mi diano un premio, se spero che di far carriera, mi offro appunto alla disperazione. Che cosa invece dipende da me, dice lo stoicismo? Dipende il mio pensiero. Io posso controllare solo il mio pensiero. Il controllo è nel togliermi le speranze e quindi vivere così con quello che la vita mi offre. Se nasco imperatore, come Marco Aurelio, imperatore stoico, vivrò da imperatore e farò le cose che un imperatore, farò la recita della vita da imperatore. Se nasco ciabattino, vivrò da ciabattino. La forma estrema dello stoicismo è stato il cinismo, che viene dal greco, dalla parola cane, ed era la filosofia del cane, dove il modello di vita era essere come un cane. Oggi diremmo era diventare barboni e vivere con quello che ho al momento, come un cane che non fa progetti nel futuro, non ha speranze. E Diogene, che viveva nella botte, sono cose forse che ricordate. Questo è stato un rimedio, una filosofia che cercava di rimediare alla disperazione. L'altro rimedio è stato il cristianesimo. Il cristianesimo, invece, che è stato parallelo allo stoicismo, erano le due alternative, diciamo, di comportamento di vita. Il cristianesimo ha invece detto: tutto il male che provi, che nella vita capita, è un bene per te perché sarà premiato nell'aldilà. E questa è stata una grandissima pensata ed era un rimedio anche questo alla disperazione, perché il male non era più vissuto come male ma come futuro bene. Probabilmente ci ha rimediato in parte. Tutto questo è crollato con quello che si può chiamare, che Nietzsche ha chiamato la morte di Dio, cioè con la miscredenza che è stata soprattutto avviata dall'illuminismo, eccetera. La morte di Dio, cioè la miscredenza e la scomparsa dell'aldilà, cioè del premio ai dolori. Tutto questo è cambiato perché è cambiato tutto perché a questo punto le alternative che si sono date sono o il nichilismo totale, Dostoevskij, se leggete I demoni, se leggete Delitto e castigo, è il nichilismo, non c'è più niente che vale d'essere vissuto nel mondo e quindi esiste solo la prospettiva del suicidio, cioè farla più breve, oppure la vita è sempre con questa eliminazione di un al di là o di alternative, la vita è una commedia, quindi come le commedie fanno ridere. E la vita, se uno la osserva, con tutto questo darsi da fare, scommettere, far carriera, tanto moriamo tutti, quindi è una pagliacciata, è una cosa che dura un tempo limitato, tutto questo gran furore, come dice Shakespeare, da matti, che poi conclude nel nulla. Oppure, con la scomparsa dell'aldilà, la disperazione diventa patologia, e viene curata e quindi c'è un'attenuazione delle grandi disperazioni dell'antichità, di, appunto di quelle che citavo, Ovidio, nell'Iliade, queste enormi ondate che prendevano un individuo, e viene tutto medicalizzato e attenuato, oggi lo sappiamo, con gli psicofarmaci, che sono il rimedio molto chimico e concreto, non sono più rimedi filosofici, ma sono rimedi chimici, cioè agire su di noi. E tutto un po' nel mondo moderno si annacqua, la disperazione non ha più quella grandezza, quella dell'antichità. E la disperazione prende, per esempio, varie pieghe, adesso ne cito solo una che forse è la più esemplare. Kafka, che è stato forse a mio avviso il più grande autore del Novecento, anche proprio per il senso filosofico delle sue opere. Il processo, chi l'ha letto ricorda forse com'è. Il processo è la storia di un impiegato di banca che a un certo punto fa un processo a se stesso, cioè si mette, come dire, sotto accusa. Ecco, mi merito io di stare al mondo, che giustificazione ho a continuare questa vita, eccetera. E questo processo che si fa viene descritto come se esistesse un tribunale, ed è un tribunale che è dentro la sua testa, che viene rappresentato come collocato nei solai a cui lui va ed è in sostanza quello, quando uno è scontento di se stesso, è il racconto di uno scontento di se stesso che quindi si mette sotto accusa, e tutto questo è raccontato in questa maniera alla Kafka. L'ultima comparsa, forse un'ultima comparsa che mi veniva in mente della disperazione, è che è molto illustrativa del nostro stato contemporaneo. Ricordate, molti avranno visto il film di Fellini, Amarcord, dove c'è lo zio matto, vanno in macchina a prendere lo zio matto al manicomio, di Rimini circa, sono in quella zona, e lo portano a fare una scampagnata. E lo zio matto, che ha passato la vita in manicomio, sale a un certo punto su un albero e si mette a gridare, chi l'ha visto se lo ricorda di sicuro, voglio una donna, voglio una donna. E questa è una forma di disperazione estrema che infatti viene rimediata probabilmente chimicamente, comunque arriva la suorina alta così che lo fa venire scendere dall'albero e lo riporta in manicomio. E questa è un po' la fine della disperazione come nel mondo moderno. Uno dei delle possibilità che c'erano nell'antichità per fuggire alla disperazione, probabilmente, era l'eremitaggio, andare a farsi monaco. E questo è stato un fenomeno abbondantissimo del secondo, terzo, quarto secolo dopo Cristo soprattutto. E ci sono queste bellissime vite dei santi monaci del deserto che scappavano dall'Italia, dalle città, dalla vita assillante e andavano nei luoghi deserti che sono l'attuale Egitto, l'attuale Libia, la Siria, e lì nella solitudine probabilmente rinascevano. Questo ho provato a scrivere un pezzettino sul fatto che oggi l'eremitaggio come rimedio alla disperazione forse è impossibile. Se uno dall'oggi al domani parte per fare l'eremita, prima di tutto accumula bollette non pagate dell'Enel, del gas, dell'acqua, la tassa per i rifiuti, il telefono fisso, il passo carraio, il bollo auto, l'assicurazione. Poi l'auto, se è in strada, gliela portano via per il lavaggio notturno e costa un tanto al giorno per il deposito. E intanto scade il bollino blu, la multa per la rimozione raddoppia. E intanto si applicano more, affitti arretrati dell'appartamento, il condominio, le tasse. Non compilando il 730 si entra nella categoria degli evasori totali. Oggi c'è la proposta di additarli al disprezzo. Finirebbe tra i cittadini ricercati dall'Equitalia e dal Tribunale. Equitalia non perdona. L'eremita verrebbe braccato. E peggio ancora, la sua scomparsa finirebbe in televisione, in quei programmi, chi è che l'ha visto? Si frugherebbe nella sua vita senza averne diritto. Torna a casa, papà, ti vogliamo bene. Lacrime, l'eremita fa la figura del cinico senza cuore, maledetto da Dio. Consiglio perciò un eremitaggio programmato. Un eremita, consiglio sia scapolo. Devi incominciare col disdire luce, gas, acqua, demolire l'auto e la targa, disdire l'appartamento se è in affitto, se è proprietario cosa fa? Lo lascia un erede, se odia gli eredi lo vende. Siamo in una difficile congiuntura per la vendita immobili, il mercato è fermo, lo svende, ma ci vogliono mesi, se è fortunato, un anno o di più. Poi notaio, compromesso, rogito, eccetera. Dei soldi cosa se ne fa? Consiglio di comprare oro e seppellirlo. Dove? Consiglio in un angolo appartato del cimitero. Consiglio di andare di notte, scavare e poi ricoprire cancellando la terra smossa con del ghiaino. Un giorno ci sarà un fortunato che scava magari per seppellirsi, perché ad esempio è rovinato dalle utenze, disperato, sul punto di farla finita. E non volendo dar noia agli altri, va al cimitero, si scava un buco in un angolo, invece trova l'oro. Chissà che non ci ripensi. Ma tornando al nostro eremita, supponiamo che riesca a scappare da tutto. Supponiamo, perché è molto difficile. A questo punto dove va a fare l'eremita? Dove si sistema? Può andare su terreni demaniali, come i greti dei fiumi, montagne, spiagge. Alle spiagge però è meglio rinunci, perché sono il maggior luogo di turismo estivo e la solitudine sarebbe difficile. Ma anche fiume o montagna, arriverebbe una guardia a denunciarlo per campeggio abusivo. Notate che se si fa l'eremita, un orticello, verrebbe multato. Se raccoglie funghi a raccolta regolamentata, sarebbe multato. Se raccoglie legna, verrebbe multato. Non parliamo poi se accende un focherello. Una capanna, abuso edilizio. Ha le fognature, le altezze, l'indice di risparmio energetico, il garage e i rifiuti. L'eremita fa la raccolta differenziata, distingue il secco dall'umido e la plastica, le pile, i medicinali scaduti. Un eremita non vorrebbe appartenere a nessuno stato. A quanto mi risulta, tutte le terre sono state divise, anche l'Antartide. E c'è il progetto di dividere in lotti la Luna. Unica possibilità è il mare aperto, acque internazionali. Per fare l'eremita al giorno d'oggi bisogna avere una barchetta e non toccare mai terra. Quindi consiglio, vivere in acque internazionali, anche se è difficile, si campa poco. Ma quando l'oceano è tranquillo, si è mangiato un pesce, si è bevuto acqua piovana, si è trovato un po' di insalata alla deriva e viene la notte, allora ci si distende in fondo alla barca e si guarda l'immenso cielo che finora non è vietato guardare, né ci vuole un biglietto d'ingresso, un abbonamento, un canone, una licenza o la partita IVA. Un altro pezzetto che può essere intitolato L'universo come errore senza speranza. L'errore è una questione di interferenza. Una forza agisce su un'altra e la devia dal suo cammino. E poiché nel mondo e nell'universo ci sono tante forze in azione, si può dire che ci possono essere solo errori. Ma come può Dio Onnipotente aver fatto ad un certo punto del tempo un errore? Beh, l'errore è sempre un'interferenza di forze. Dunque, immaginiamo Dio assopito, miliardi di anni. Sognava? No, non sognava, era imbambolato, non ancora nella fase REM, che è piena di sogni. Era in quel dormiveglia demente che somiglia a uno stato di anestesia. Poi cos'è successo? Un'esplosione, dicono, 15 miliardi di anni fa. L'ipotesi che oggi prevale è che Dio avesse accanto una bombola di gas, cioè non di gas molecolare come il metano o il propano, ma di plasma supercompresso, che ha un rendimento rispetto al metano molto superiore, anzi massimo. Dio va pensato come un super ricco che ha sempre il meglio. E poi dicono che Dio stesse fumando, cioè si era addormentato con la sigaretta in bocca, non si sa quanto tempo prima del tempo. Dio era un gran fumatore, lo era sempre stato, accanito, ed essendo onnipotente fumava una sigaretta che non finiva mai, la brace sempre nello stesso punto, e lui che tirava una boccata eterna senza far sosta per respirare. L'obiezione è: se era onnipotente, come mai non aveva smesso di fumare con un atto onnipotente di volontà? La risposta è che Dio era a favore del fumo, sia nei cinema che nei locali pubblici, nelle scuole. Ossia, Dio non riteneva che il fumo fosse nocivo. Infatti teneva sempre una sigaretta pendente dalle labbra, come si vede che fanno anche i gangster nei film, e in più dormiva. Ora, si sa che dormire con la cicca in bocca è pericolosissimo. Dio era anche onnisciente. Come mai non lo sapeva? Beh, la risposta è che lo sapeva, ma se ne fregava. Cioè era un irresponsabile ed è logico che lo fosse, non aveva famiglia, figli. L'avrà poi un figlio da mantenere, disoccupato, adottato da altri? Perché lui, Dio Onnipotente, non si curava molto dei figli, li lasciava delinquere e sprolocchiare e quindi col metro umano era un asociale. E fumava senza riflettere sui danni alla salute sua e dei circostanti col fumo passivo. Dunque dobbiamo immaginare Dio semisdraiato, con la cicca in bocca, solo in tutto l'universo, tranne la bombola di gas vicino a lui. Come mai c'era la bombola? Beh, l'ipotesi oggi più accreditata è che gli universi fossero due. In uno c'era Dio che fumava, nell'altro c'era una bombola. Come mai una bombola? È stato detto. Beh, è stato risposto. Era la forma della divinità nell'altro universo, dove credevano in una bombola. Non ci trovo niente di male. Ci sono universi che credono in un maritozzo, che credono in una cipollina sott'aceto. Ogni universo ha il suo simbolo e quando si contrae l'universo si riduce a questo. Per cui galleggiano nell'infinito questi oggetti incomprensibili, una cassapanca, un paio di forbicine da unghie, un filo di nylon. Dunque, nel nostro caso, i due universi hanno interferito. Qualcuno aveva lasciato la bombola aperta. Dicono sia stato il demonio che abitava un terzo universo ed era disordinato e distratto. Fatto sta che quando a Dio è caduta dalla cicca di bocca c'è stata un'immane esplosione circa 15 miliardi di anni fa. Cioè il nostro universo è nato da un errore che chiamano anche fluttuazione quantistica, che si poteva evitare, certo, se qualcuno svegliava Dio dal suo torpore, ma non c'era nessuno, neanche un segnalatore automatico di fughe di gas. Dio, abbiamo detto che era un irresponsabile, ma d'altronde non poteva immaginare di avere vicino una bombola, era sorta da un'interferenza e le interferenze sono all'origine di tutti gli errori. Se Dio avesse fumato in solitudine, che poteva succedere? Niente. Qualcuno dice un tumore ai polmoni, ma non è provato ci sia un rapporto di causa-effetto. Dio l'avrebbe saputo, sarebbe passato alla pipa o alla sigaretta elettronica. Se non l'ha fatto nella sua onnipotenza, significa che fumare per lui non era dannoso, anzi, magari gli faceva bene, che ne sappiamo noi di Dio metafisicamente. Ha i polmoni, i puri spiriti hanno i polmoni o una vescichetta di galleggiamento o sono anfibi. Niente, non se ne sa niente. Questi sono pezzettini che ho scritto e che sono un po' riportabili al tema della disperazione. Questo potremmo intitolare che i pensionati fanno disperare lo Stato. L'Italia potrebbe essere salvata dai pensionati. Come? Prendiamo per esempio uno statale o un dipendente di una pubblica amministrazione, tanto per semplificare. A costui per tutta la vita hanno trattenuto una parte dello stipendio e l'hanno accumulato nel fondo pensioni. Supponiamo che quando questo statale compie 65 anni vada in pensione. Così cominciano a restituirgli a rate, mese per mese, quello che gli hanno trattenuto, in modo che lo statale continui ad avere uno stipendio e non finisca barbone, vagabondo, squattrinato o non finisca a carico dei figli che poi lo maledirebbero, lo caccerebbero al ricovero di mendicità. Lo Stato in pratica ha fatto una scommessa, gli ha trattenuto quel tanto che corrisponde alle aspettative di vita, che oggi più o meno è 84 anni. Cioè un cittadino maschio di 65 anni si prevede che sopravvivrà e perciperà la pensione per circa 19 anni. C'è chi vive di più, c'è chi vive di meno, ma i due casi fanno media. Adesso che siamo in un momento di grave crisi economica, un buon cittadino che abbia a cuore le sorti dello Stato cosa potrebbe fare? Dovrebbe decedere nel momento in cui va in pensione o nelle settimane successive, comunque entro qualche mese, se ha ancora alcune faccende da sbrigare. Lo Stato potrebbe incamerare la pensione che in tal modo non viene pagata. Se si moltiplicano 19 anni per il numero dei pensionati, lo Stato incamererebbe una cifra enorme che potrebbe risanare i bilanci, portare lo spread a parità e rilanciare l'economia facendo ad esempio subito ponti su tutti gli stretti, aumentando il numero delle autostrade e dei trafori, facendo una rotonda ad ogni crocevia, il che significa posti di lavoro, più auto vendute, perché ponti, autostrade, rotonde suscitano nel cittadino la brama dell'auto nuova, eccetera, eccetera. Ma come garantire il decesso al momento della pensione? Uno Stato serio e coscienzioso non può spingere i pensionati al suicidio, ad esempio con una sottile propaganda che getti il pensionato nella prostrazione morale, presentandolo ad esempio, il pensionato, come uno schifoso nulla facente che intralcia la vita lavorativa, ingombra gli autobus o le metropolitane in un inutile andirivieni, occupa le panchine dei parchi pubblici nell'esercizio del voyeurismo, delle molestie sessuali, della pedofilia. Se la società guarda il pensionato come una minaccia, nell'arco di qualche mese il pensionato avrà un crollo che si ripercuoterà sul sistema cardiovascolare e nervoso e lo porterà ad estinguersi. Questo è un metodo che tuttavia implica un grosso investimento nella campagna pubblicitaria a sfavore dei pensionati, senza garanzia di riuscita, perché un pensionato può ostinarsi a restare in vita, accanito e protervo, senza pensare all'utilità collettiva del suo decesso. Spiace dirlo, ma molti pensionati maturano in breve tempo uno spirito anarcoide e antistatale che si fa beffa del disavanzo e dello spread, e molti pensionati non considerano neppure l'84esimo anno come termine ultimo concesso e vivono molto oltre allegramente nella baldoria e nello sperpero, senza neanche affidare i risparmi alle banche, le quali potrebbero avvantaggiarsene a beneficio loro e della finanza nazionale. C'è da dire che molti pensionati, nel loro vuoto girovagare, vengono travolti dalle auto in corsa già al primo anno della pensione, altri cadono per inavvertenza dalle scale o dalle finestre o restano fulminati dagli elettrodomestici, i quali per via della scarsa pensione sono in genere vecchi e pericolosi. Ma per l'economia di uno Stato anche questo non basta. Molti pensionati, anche se percorsi dalla corrente elettrica o schiacciati da un filobus, dimostrano una tal pervicacia, una scorza talmente coriacea e insensibile che continuano come nulla fosse la bella vita a danno del pubblico erario e delle casse dell'INPS. Si noti tra l'altro che un pensionato schiacciato, fulminato o comunque danneggiato viene a gravare sul servizio sanitario, anche se spesso il pensionato finge, ad esempio finge un tremito dopo una scossa a 220 volt o finge difficoltà motorie dopo aver subito il passaggio del tram, quando tutti sanno che un pensionato si rialza pressoché indenne e poi va a spassarsela assieme ai colleghi, ad esempio a osservare e commentare i lavori stradali, le macchine da sterro in funzione qui e là per la città, o a importunare le babysitter nei giardinetti, o accompagnare allegramente il cane a pisciare, defecare nei punti strategici della città. Negli ambienti governativi europei si è pensato ad alcune misure mirate, proposte in particolare per gli stati in difficoltà, i quali dovrebbero mantenere tra loro uno stato di guerra endemica lungo i confini. La novità della proposta sarebbe che al fronte ci andranno i pensionati e non i giovanotti in età di leva. Se cade un giovanotto di leva, lo Stato non se ne avvantaggia, perché il giovanotto non ha fatto in tempo a versare i contributi per il fondo pensioni. Mentre se cade un pensionato, ad esempio una settimana dopo l'andata in pensione, lo Stato si incamera i 19 anni di speranza di vita. Se la guerra è sanguinosa e i pensionati caduti sono molti, lo Stato si risolleva in misura direttamente proporzionale. Quindi, ad esempio, se l'Italia aprisse le ostilità con la Grecia e i due Stati mandassero al fronte solo contingenti di pensionati, per la Grecia sarebbe la salvezza economica e per l'Italia un indubbio vantaggio. Potrebbe partire da Brindisi un contingente di pensionati ed esodati di fresca nomina che potrebbe attaccare Corfù, difeso da pensionati greci equivalenti. Occorrerebbe a tal fine alimentare l'amor di patria, lo sprezzo dei pericoli, l'eroismo, le medaglie in memoria, eccetera. Si è calcolato che uno scontro cruento a Missolungi, dove siano inviati tutti i pensionati entrati in pensione negli ultimi 6 mesi, alzerebbe il PIL di 4 punti e darebbe al pensionato il gusto di una fine utile e la riconoscenza della patria. C'è il problema delle vedove, che come si sa hanno il diritto alla reversibilità della pensione. Le vedove sono un grave problema perché campano a lungo. 88 anni di speranza di vita e non demordono. Si pensava negli ambienti ministeriali di mandare pure le vedove in guerra, ad esempio per i lavori più leggeri di sminamento del territorio o disinnesco di granate inesplose, anche se converrebbe ingaggiare in anticipo le mogli dei pensionati in quanto prossime vedove e impiegarle per fiutare i gas asfissianti come la cloropicrina, i gas nervini come il sarin, il soman, il tabum e altri gas tossici di largo impiego bellico, nonché per testare i terreni radioattivi a intensa emissione di raggi gamma data dalla loro forte e invulnerabile costituzione. Per ogni vedova caduta sono mediamente 350.000 euro incamerati. Ogni 10.000 vedove sono 3 miliardi e 500 milioni. Si aggiungano gli scapoli, i vedovi, eccetera. Altro pezzetto che può essere intitolato Il Paradiso, che il paradiso non è un rimedio alla disperazione. Io personalmente, dovessero chiedermi un parere, sconsiglio il paradiso. Ai terroristi islamici che mettono bombe o si gettano con un camion contro la folla o accoltellano qualcuno per andare in paradiso, io sinceramente gli direi di riflettere. Sarà anche vero che chi muore combattendo contro gli infedeli vola direttamente in paradiso. Ma conviene? Vale la pena? Io credo sia meglio considerare i dati di cui disponiamo. Il paradiso islamico è un giardino, va bene. Supponiamo sia un giardino bellissimo. Un terrorista, prima di spargere il terrore, dovrebbe farne la prova. Si faccia chiudere dentro un giardino senza far niente. A quanto si sa, in paradiso non c'è cinema, né televisione, libri, giornali, quali d'altronde cosa potrebbero scrivere? Che l'universo si espande regolarmente, che la luce continua a viaggiare a 1 miliardo di chilometri l'ora, che esplosa una supernova nella galassia X. Non sono notizie di grande interesse, sarebbero sempre le stesse. Veramente uno desidera passarci 10 miliardi di anni con l'acqua che scorre sempre uguale, sempre un bel pomeriggio d'agosto, sempre quel panorama, le siepi geometriche, il cielo immobile. mi si risponderà che uno però ha a disposizione 72 bellissime vergini. È vero. Nel paradiso islamico uno ha diritto a 72 vergini. In un primo momento sarà contento, se nell'aldilà ogni anima mantiene un tasso elevato di testosterone. Potrà godersi una a una le 72 vergini, anche se nel Corano di testosterone non se ne parla. Sembra però che dai teologi, ad esempio da Al-Suyuti, sia garantita un'erezione eterna, circa 10 miliardi di anni. Faccio però notare che in medicina questo stato si chiama priapismo ischemico ed è considerato una malattia del pene piuttosto dolorosa. Il ristagno ematico nei corpi cavernosi provoca carenza di ossigeno nella muscolatura liscia, con stato di acidosi locali, edema e possibile necrosi, che si conclude con un deficit erettile permanente. Non vorrei che l'anima in paradiso, dopo poco tempo, restasse impotente. Su questo ci vorrebbero delle garanzie. Un terrorista dovrebbe avere la sicurezza che in caso di priapismo ischemico grave si proceda ad un trattamento d'urgenza con l'iniezione in loco di vasocostrittori come fenilefrina, metaraminolo e simili. In casi estremi la soluzione chirurgica. Altrimenti le 72 vergini restano inutilizzate. E lui si dovrebbe accontentare dell'acqua che scorre e due chiacchiere ogni tanto con questo o quella vergine, nient'altro. Ma supponiamo che l'anima resti vogliosa per via di un'elevata, miracolosa produzione ormonale. Cosa fa l'anima? Programma la settimana. Al lunedì alle 8 la vergine numero 1, alle 9 la 2. Alle 10 la 3 e così via fino alle 18. Il martedì altre 10 vergini per 10 ore, fino alla domenica che però gliene toccano 12 per festeggiare il completamento del ciclo e si finisce alle 20 la domenica con un riposino e una cenetta. Le vergini dopo il rapporto tornano vergini, dice il Corano. Questo è garantito nelle scritture sacre. Quindi cosa succede? Che di nuovo il lunedì mattina deve ricominciare tutto da capo. Si troverà davanti le stesse 10 ragazze inesperte, doloranti, ritrose. C'è chi ne gode, però al martedì idem al mercoledì, tutti i giorni la stessa cosa, senza progressi, senza migliore intesa, tutto in fretta nella concitazione. Una vergine sarà anche un'idea attraente, ma di fatto è una frana. L'amore è anche un'arte. Occorre esercizi e progressi. Con la verginità di mezzo si è sempre all'inizio. E poi una vergine che resta vergine, in realtà, poveretta, non sarà affetta da una patologia. Ad esempio, dispareunia superficiale o introitale, una specie di occlusione sempre piuttosto dolorosa che colpisce tutte le 72 contemporaneamente. Qui in terra avrebbero bisogno di un ginecologo. Il terrorista vuole davvero accoppiarsi con 72 malate croniche che a lungo andare lo odierebbero. 72 disgraziate che non vorrebbero venisse mai il loro turno, quindi elusive, con l'atteggiamento delle martiri, pur che faccia presto e si sbrighi. Però siamo nell'aldilà. Allora c'è da chiedersi, queste vergini da dove vengono? Sono fantasmi? È improbabile. Chi ci vorrebbe andare in paradiso sapendo che si accoppierà con 72 fantasmi? Vale a dire con 72 apparizioni inconsistenti frutto della sua fantasia. Questa prospettiva non avrebbe forza di convincimento, ma anche il terrorista dopo morto sarebbe un fantasma e tra fantasmi ci si potrebbe intendere, peggio ancora, io credo. Ditelo a un terrorista che dopo morto sarà solo un fantasma in un giardino fantasma con 72 fantasmi dall'apparenza di vergini. Secondo me il terrorista rinuncia a morire per godersi quanto può la restante vita concreta. E allora è più probabile che le vergini siano angeli. 72 angeli svolgeranno le mansioni di vergini. Ora si sa che gli angeli non hanno sesso ben definito, cioè non sono né maschi né femmine. Sono transessuali? Beh, in una certa misura sì, partecipano del maschio e della femmina, senza tuttavia organi molto marcati, un abbozzo. Ora andate a dire a un terrorista che sarà sì in un giardino pulito e ben funzionante, ma in compagnia di 72 viados o di 72 trans. Qualcuno forse ne sarebbe attratto, come ne sono stati attratti certi politici. Non c'è niente di male, io non mi scandalizzo. Magari un terrorista incerto, sapendo che nell'aldilà ci sono 72 viados che lo stanno aspettando, ne ha un impulso all'azione suicida, anche se potrebbe più facilmente trovarli su un viale a prezzi modesti o nel reparto porno di internet. Ma certo la maggior parte dei terroristi ne sarebbe infastidito, anche per la reputazione, immolarsi per fare sesso con dei travestiti, che eroe sarebbe? Come lo si potrebbe raccontare ai bambini, portarli ad esempio? Se così fosse ci sarebbe un calo enorme di candidati. Allora è probabile che nella funzione delle 72 vergini vengano delegati angeli di categoria speciale, a più marcato carattere femminile. Con una dieta ormonale adeguata li si può ottenere, angeli femmina con le caratteristiche maschili ridotte al minimo, cioè senza peli, senza barba, senza incipiente calvizie e anche l'organo genitale atrofizzato o espiantato chirurgicamente. Nell'aldilà si può quasi tutto, operazioni che da noi sono impossibili. Quindi 72 angeli femmina si presterebbero agli sfoghi sessuali del terrorista, sempre che mantenga anche da morto un buon livello di testosterone. Lo farebbero volentieri gli angeli? Io non lo so, ma non credo. Anche gli angeli hanno una loro sensibilità. Vedere arrivare nel giardino il terrorista, sentirsi dire: voi 10 al lunedì, voi al martedì, eccetera, vederselo addosso tutto infoiato, anche solo per 2 o 3 minuti, col respiro rauco, poco lavato, ancora accaldato per l'esplosione, e non parlo del fiato, dei denti, delle calze di nylon, perché raramente un terrorista è un raffinato, i raffinati comandano, non si fanno esplodere. Qualunque angelo ne sarebbe profondamente ferito, equiparato a una prostituta senza neppure i vantaggi. E così tutte le settimane per sempre. È questo che è stato promesso agli angeli? È per questo che sono reclutati? O questo tocca ad alcuni angeli? Mentre gli altri volano liberi, cantano gli inni, compongono musica, ci sarebbe dunque una categoria d'angeli sempre vergini con la funzione della prostituta? Credo che dopo poco tempo passerebbero al diavolo, se non altro sarebbe coerente. Quindi il terrorista avrebbe a sua disposizione 72 demoni con la parvenza di femmine, ore e ore, giorno e notte, sulla pietra delle fontane, grida orrende per via della verginità, ma un demonio ci gode, mentre il terrorista ne sarebbe a poco svuotato, ridotto a un budello, anche solo dopo una settimana. Se le cose stanno così, un terrorista ci pensi due volte, l'aspetta l'inferno, le 72 vergini se lo divorano, o peggio, gli assorbono tutta la linfa spinale, poi ricominciano ogni lunedì fino alla domenica, che è il giorno peggiore, 12 ore di lavoro, un breve sonno e da capo alle 8 del lunedì. Il terrorista vorrebbe solo morire, ma non può, essendo già morto. La prospettiva è 10 miliardi di anni, valeva la pena? Anche ragionando egoisticamente. L'aldilà è un'incognita. Chissà cosa si intende per paradiso e per vergini. Forse c'è solo l'inferno e il paradiso è un trabocchetto per gli ignoranti. Quindi pensateci bene, è un consiglio. Un ultimo pezzettino. Questo è un pezzettino intitolato forse La sfortuna di rivivere. E ve li ricordate nei cortei quando un poveretto moriva e si diceva il tal da Italia è vivo e lotta insieme a noi. Nei cortei si gridava, il tal d'Italia è vivo e lotta insieme a noi. E il tal d'Italia invece, poveretto, era morto. Era impossibile che qualcuno l'avesse fatto resuscitare come aveva fatto Gesù con Lazzaro, quando gli aveva detto alzati e Lazzaro si era alzato. Poi non si sa cosa Lazzaro aveva combinato in questa vita postuma. È probabile credesse fervidamente nei poteri soprannaturali di Gesù e avesse fede in lui, anche se il fatto di essere stato morto non è sicuro se lo ricordasse, poteva sembrargli uno svenimento. Di sicuro non era arrivato nell'aldilà Lazzaro, perché non l'ha raccontata nessuno. Il corpo non era marcio, se no sarebbe stato un problema alzarsi e camminare. Il sangue si è rimesso in circolazione, ha ripreso colore ed è uscito. «Come stai?» gli hanno chiesto a Lazzaro. «Non c'è male», ha risposto. «Lo sai che eri morto?» «Davvero?» ha detto. Non ci credeva. Comunque ha aggiunto «Grazie a Gesù». Non gli si è buttato ai piedi perché era un po' incerto. Poi Gesù se n'è andato per la sua strada e sembra si sia dimenticato di Lazzaro, che perciò sembra non sia mai più riuscito a morire. Nonostante gli acciacchi, le malattie, l'osteoporosi gravissima, l'Alzheimer, perché continuava a invecchiare, la pelle era piena di macchie e melanomi, poveretto, basta, diceva, con questa vita, inutilmente, perché non si può disfare un miracolo così potente. Perciò, quando si dice il tal d'Italia è vivo e lotta insieme a noi, se non fosse una metafora che significa è vivo il suo ricordo, sarebbe un'affermazione rischiosa. Supponiamo che la volontà di una numerosa folla abbia un potere tale da far rivivere un morto. I fenomeni collettivi non sono stati studiati abbastanza. Ma la somma di tante menti ha una forza incredibile. E così il tale rivive. Esce dall'obitorio e corre alla manifestazione. Sente il suo nome, tutti gridano che è vivo e lui si presenta. Sì, sono vivo. Se gli hanno fatto l'autopsia è un po' malandato perché in genere aprono e poi ributtano dentro gli organi a caso. Quindi è vivo ma con gravi malfunzionamenti. Perciò dirà, sì, sono vivo, ma sto poco bene. Per segnalare che è presente, il suo dovere l'ha fatto, ma lottare insieme a loro non se la sente. È tutto in subbuglio, non sa più dove gli ha messo il cuore, dove gli intestini. Devo fare un po' di riordino. Diciamo che vive come vivono gli zombie, rallentato, senza espressione. Non è un bel vedere. Mettiti in testa al corteo, gli dicono, che si veda che è vivo e lotta con loro. Lui, supponiamo, si metta in testa al corteo, che di sicuro rallenta, ma continuano a gridare che è vivo ed è vero, che lotti con loro può darsi. Non è una lotta accesa, uno appena morto e appena resuscitato non può aver voglia di tutto. Non ha certo voglia di lottare. Se ne starebbe piuttosto in ospedale a fare analisi, dov'è il cuore, dove mi ha messo la milza. Quindi il corteo si snoda, tutti lo guardano preoccupati, è pallido, fa quasi paura, gli occhi cerchiati di nero, perché non si può buttare uno appena risorto in mezzo alla lotta. Prevale un senso di pena e di responsabilità. Abbiamo gridato che è vivo e lui è vivo davvero, ma dovevamo gridare che anche che è sano, o almeno che è vivo e sta bene. Non si può far rivivere uno e lasciarlo con dei disturbi gravissimi in quelle condizioni, in quella condizione di morto vivente, che tra l'altro è un tema horror e non c'è, e non c'entra niente con le manifestazioni di piazza fatte da giovani che si agitano per la troppa vitalità giovanile. Quindi il fatto che sia vivo davvero produce una degenerazione complessiva, un miscuglio di generi cinematografici e una mestizia diffusa, perché il morto non è felice, anche non gli avessero fatto l'autopsia, anche fosse abbastanza sano, anche avesse ritrovato tra la folla la sua morosa, che era una ragazzetta qualunque, ma essendo stata morosa del morto si era guadagnato una posizione eminente. Piangeva, ma era più fiera e al centro dell'attenzione. Anche fosse così, tutto uguale a prima, e lui potesse lottare senza gli handicap che inevitabilmente si tira dietro un morto, ad esempio che la sua morosa stava piangendo sulla spalla di un altro, e quindi sia pentita di aver tanto gridato che è vivo, e già si immagina di dover dare delle spiegazioni. Guarda che con quello non c'è stato niente. Ma ti piaceva anche prima? No, giuro, e adesso ne dobbiamo parlare. E la prospettiva è trascinarsi dietro la gelosia e i malumori di coppia. Anche se chiarisse tutto all'istante, perché l'amorosa appena l'ha visto si è tolta dalla spalla dell'altro e lui un po' frastornato, un po' miope, perché portava gli occhiali, ma nel trambusto di morire e rivivere li ha persi, quindi vede tutto sfocato ed è lei che lo riconosce, si toglie dalla spalla dell'altro, è vivo, grida, e gli altri, tal dei tali è vivo e lotta insieme a noi. E anche se tutto andasse liscio da un punto di vista medico e da un punto di vista affettivo, succederebbe che a questo punto scoppia il paradosso. La manifestazione era di protesta per la sua morte. Gridavano che invece era vivo, con palese contraddizione, ma tutti sapevano, compresa la polizia, che era una metafora. Anzi, per l'esattezza, si sapeva che era una figura retorica classificabile come ironia, come quando si dice bel tempo per dire che piove. Nel nostro caso è un'ironia macabra. Ma supponiamo, tanto per fare dei paragoni, che la manifestazione fosse stata contro la pioggia. Erano giorni che pioveva, la gente era stanca. Organizziamo una manifestazione contro la pioggia e tutti gridano «Il sole è uscito e splende insieme a noi». Sarebbe un'insensatezza, chiunque lo capirebbe, ma è per significare che non si rassegneranno mai alla pioggia e alle nuvole e che nei loro cuori, sia che piova, tuoni o tempesti, mai cesserà il sole di brillare. Lo ripetono tanto che ecco all'improvviso compare davvero il sole. Cosa succede? Che la manifestazione si scioglie, tutti contenti tornano a casa convinti che la manifestazione non sia stata inutile. Altrettanto per il morto, hanno gridato tanto che è vivo ed eccolo lì, vivo che lotta. E se non lotta, però almeno vive. La polizia li guarda in forma interrogativa, il questore, se c'è il questore, domanda al leader del movimento per che cosa ancora stanno manifestando. Il morto l'ha riconosciuto anche il questore, sono fenomeni sociologici noti anche al Ministero degli Interni. È la forza della collettività che agisce sulla natura. Il tal dei tali è vivo, cioè è resuscitato, e lotta assieme a loro. Dunque si sciolga la manifestazione. Gridavano anche «Polizia assassina!», ma non è più vero. Mentre è vero che se non c'è un morto, non c'è un assassino. A questo punto si creerebbe un certo rancore verso il morto, che tornando in vita non permette più di lottare. E magari anche la morosa in fondo sarebbe scontenta, perché da una posizione preminente di vedova ricadrebbe in quella scontata di morosa. E il tipo sulla cui spalla piangeva sfumerebbe, lo dovrebbe passare al secondo posto assieme agli altri in attesa, che escludevano la possibilità di una resurrezione. Il morto si troverebbe sbalzato di nuovo in una vita che però l'aveva già escluso. E se è vero il precedente di Lazzaro, che una volta risorti non si muore più, continuerebbe a vagare di manifestazione in manifestazione. Ovunque ci sia da gridare slogan, senza più una chiara coscienza politica, ma sempre in prima fila a sgolarsi, tremate, tremate, le streghe sono tornate, creando anche diffidenza. Ma chi è quello lì? Non lo so, cioè in tutti i cortei sembra un cadavere. Hai visto che faccia spettrale? Non sarà un ex fascista. È facile che i morti siano di destra, nostalgici. Passano gli anni, non lo riconoscerebbe più nessuno, sarebbe sempre più vecchio e mal sopportato, con gravi malfunzioni agli organi interni, sconquassati, sempre dal gastroenterologo a lamentarsi, sarebbe un disadattato, un relitto dei tempi andati, e probabilmente contribuirebbe ad aumentare il numero degli zombie tra noi, non per sua colpa, ma per la forza che hanno gli slogan gridati con esagerata convinzione, paragonabile agli antichi miracoli. Quindi non si ripetano slogan rischiosi che facciano rivivere irresponsabilmente qualcuno. Ciò crea zombie infelici e molti pasticci. Grazie.
Signori, grazie di essere stati con noi alla serata inaugurale del Festival della Disperazione. E siamo contenti se vi è piaciuto e vi diamo appuntamento a fra poco in biblioteca, dove ci sarà uno speaker di Radio 2, Raffaele Costantino, che terrà una lezione musicata, un DJ set ragionato sulla musica africana. E per gli altri, per chi ha preso gli ingressi, l'ingresso di fra poco in biblioteca è ingresso libero, e invece agli altri diamo appuntamento a domani, e si inizia alle 4:30 con Loredana Lipperini, alle 18 con Matteo Nucci, alle 19:30 con Umberto Galimberti e alle 21 con Davide Enia. Alle 22:30 c'è un altro incontro in biblioteca con Star Male dal Vivo, una serata abbastanza ironica anche quella. Per chi volesse, ci sono i libri di Ermanno Cavazzoni qui sulla vostra sinistra. Niente, vi ringraziamo, farei un'altra pausa da Ermanno Cavazzoni e vi salutiamo. A domani, grazie.